Salvate il Genesi capitolo 9, quello che è successo dopo il diluvio. Qui se volete aprire la Bibbia, le prime pagine della Bibbia, Genesi capitolo 9, e leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 17. Genesi 9 dall'1 al 17. Quindi vogliamo pregare di nuovo. Signore, ti lodiamo che abbiamo questa tua parola. Iniziamo che tu non ci lasci nel buio, ma ti riveli a noi come tu hai agito nel passato per insegnarci, come tu agisci anche adesso e come noi dobbiamo rispondere. Quindi vogliamo capire bene cosa significa per noi questo brano. Preghiamo che il tuo spirito possa darci questa comprensione, ma anche la volontà e la forza per mettere in pratica quel che sentiamo. E prego anche per Pippo, per la sua esposizione, che possa anche lui essere guidato dal tuo spirito in questo, per preparare veramente le tue parole. Amen.
Andatevi. Stiamo continuando con l'esposizione del libro della Genesi e siamo arrivati a uno dei brani probabilmente più noti e più rappresentati, l'arcobaleno come segno del patto. Abbiamo visto nelle settimane scorse come fin dalla creazione Dio ha un interesse particolare per l'uomo. E oggi vediamo quello che succede dopo il diluvio, immediatamente dopo questo diluvio che in qualche modo ha simboleggiato il giudizio di Dio. E la cosa che si nota subito, guardate com'è il testo, Genesi 9, i primi versetti, Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro, cosa? Crescete, moltiplicate, riempite la terra. Ora, non è nuova questo verso, non ci richiama qualcosa? Quello che ci richiama questo verso è che in qualche modo siamo, fatemi dire, in un nuovo inizio. Adamo, Genesi 1, Genesi 2, aveva ricevuto esattamente lo stesso invito, aveva ricevuto esattamente lo stesso comando. Ora, in qualche modo, Dio ripropone i suoi ordinamenti, ripropone la sua volontà, ripropone il suo comandamento a Noè in questa nuova fase della storia. E non è cambiato molto. Non è cambiato molto da quello che aveva offerto prima. C'è l'invito a sposarsi, ad avere dei bimbi, a costruire civiltà, come era con Adamo. Però c'è ancora di più che in Genesi 1, in questo brano, come vedremo, c'è un segnale ancora più forte di quella che è l'importanza e la centralità dell'immagine di Dio in ognuno di noi. Certo, vedremo ora, no? È chiaro che tutto questo succederà, questo costruire civiltà, questo impegnarsi per la creazione di Dio, non sarà semplice come era pensato in qualche modo in Genesi 1, perché già dal versetto 2 al versetto 3 si inizia a parlare di sangue. Cioè, in qualche modo, questo invito che Dio dà a Noè sarà un invito interrotto, segnato anche dalla ribellione, dal sangue, dalla violenza. Sarà un po' più difficile, ma bisogna andare avanti. Ora, quando ho letto questo brano, la prima cosa che ho pensato, che mi è venuta in mente, è che in qualche modo Dio qua sta offrendo a Noè una seconda possibilità, una seconda chance. È come quando il nostro videoregistratore in qualche modo si inceppa, il film non va più avanti, allora bisogna in qualche modo ripartire da zero. Non è una cosa nuova, ma è quello che Dio fa. E ho trovato una illustrazione importante per questo. In una storia che è molto diffusa in questi giorni. Voglio leggervene un pezzo. Era gli anni 80, il Camerun. In Camerun inizia a svilupparsi un canto molto strano, particolare. Questo canto narra, racconta, spiega in qualche modo la storia di un giovane soldato. E questo giovane soldato è sfinito, esausto, non ce la fa più ad andare avanti, vuole tornare a casa. Non vede più nessuna luce, non vede più nessuna prospettiva, è stanco, non sa, non vede più, non capisce più il cammino che deve intraprendere. Allora è tutto indirizzato non per il futuro, ma verso quello che è stato, il passato, non ce la fa più, vuole mollare. Vuole andarsene via. Allora inizia a dire, no, in questo canto si inizia a dire: voglio ritornare a casa, non ce la faccio più. Allora c'è un generale pieno di comprensione, pieno di sensibilità, con perspicacia, che intravede uno scenario che lui non vede e dice: no, tu devi andare avanti, non puoi arrenderti ora, tu devi camminare, continuare a camminare senza stancarti, devi camminare per il sentiero che io ti ho segnato. Ora, questa canzone, no, che sembra così banale, ma è scaturita da un fatto reale nel Camerun negli anni 80, è quello che molti di noi, come dire, nel quale molti di noi sono bombardati in questi giorni, e il cui titolo in africano è Waka Waka. Waka waka significa proprio questo: cammina, non ti arrendere, non mollare, vai avanti, non ritornare indietro, perché il tuo Dio ti assiste. Ora, noi magari, per noi è diventata la sigla banale, no, di un mondiale di calcio, no, che in qualche modo è più interessante, più o meno triste, ma in realtà il significato andava proprio in questa direzione. C'è sempre una seconda possibilità, malgrado la tua stanchezza, malgrado la tua sfiducia sul presente, tu puoi andare avanti. E Dio qua dà a Noè esattamente questa prospettiva: cammina, no? È Dio che dice a Noè: waka waka, sbrigati, rialzati, perché adesso c'è un futuro, c'è una prospettiva per te. Tre cose guarderemo questa mattina, tre cose che ci insegna su questo brano, ci insegna in modo particolare, in modo molto chiaro. Dio, questo brano è incentrato sulle nuove relazioni che Dio in qualche modo struttura per Noè. E tre cose. La prima, Dio dice: bene, caro Noè, e tu e i tuoi figli adesso dovete impostare delle giuste relazioni nei confronti della creazione tutta. Quindi diciamo così che il primo passo, il primo principio che segnala questo brano, Genesi 9 da 1 a 17, è, fatemi dire un termine comune, diffuso, è l'importanza dell'ecologia. No, bisogna avere un'attenzione ecologica molto sviluppata nei confronti della creazione. Secondo passo. Il secondo passo che ci dice, la seconda tappa che ci suggerisce questo brano, è però non bisogna soltanto fermarsi a un'attenzione ecologica. La seconda cosa che ci suggerisce è che in realtà bisogna sviluppare anche, bisogna costruire anche una relazione sana con le altre persone. Non soltanto la tua relazione con la creazione è importante anche la tua relazione con le altre persone. Perché? Perché le altre persone, se la creazione è opera di Dio, le altre persone sono immagine di Dio. E quindi creazione, le relazioni con gli altri, la terza tappa che ci suggerisce questo brano è che però non serve soltanto la relazione con la creazione, non serve soltanto la creazione con gli altri, c'è una relazione ancora più importante che precede, che è prioritaria di tutte le altre, ed è questa relazione con Dio che sarà segnata da questo segnale maestoso che è l'arcobaleno, sarà segnata dalla grazia. Tre cose molto semplici, molto dirette, immediate, no? Attenzione per la creazione, ecologia, attenzione per gli altri, relazione con gli altri, e attenzione verso Dio, grazia, la sua grazia, la centralità della sua opera. Ora fatemi subito dire, incominciamo a vedere il primo, da dove si vede un po' il primo punto, come mai Dio sollecita e presenta a Noè tutto questo? Beh, guardate, si inizia a guardare subito nella relazione che c'è con gli animali, versetto 3 e versetto 4, guardatelo assieme a me: tutto ciò che si muove a vita vi servirà di cibo, io vi do tutto questo come l'erba verde, però non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. in qualche modo, ecco, c'è, diciamo così, c'è una smentita abbastanza netta, no? Dio, come dire, non incoraggia la cucina macrobiotica, non c'è soltanto, come dire, non ci dice soltanto di mangiare delle cose vegetali, no? Si può far uso, si può mangiare degli animali, si possono utilizzare, no, in modo moderato, in modo corretto di quello che è la creazione di Dio, di tutto ciò che si muove nella creazione di Dio. Quindi in qualche modo c'è una specifica, no? Nei confronti di Genesi 1. Però ci dice che anche la nostra relazione con gli animali deve essere in qualche modo caratterizzata dal senso del limite. Noi non possiamo fare quello che vogliamo con gli animali, noi non possiamo utilizzarli in modo, come dire, così, come ci suggerisce il nostro istinto abbastanza perverso, no? Bisogna limitarsi, e questo senso del limite nei confronti della creazione di Dio è segnato da un fatto, dal divieto che Dio stesso dà del nutrirsi, del mangiare la carne che ha il sangue. Ora, ci sono, amici, ci sono milioni di teorie su questo, quindi non chiedetemi cosa significa in dettaglio, perché, come dire, le alternative sono realmente molte, ma quello che significa senz'altro, quello su cui possiamo essere certi, è proprio questo, che la prima cosa è questo simbolismo, questo divieto di usare il sangue ci ricorda, no, che gli animali, che il sangue in qualche modo era utilizzato soltanto per il sacrificio, quindi non poteva diventare un alimento da cucina. Ma la seconda cosa che ci dice questo limite che Dio ci dà è: state attenti, non nutritevi del sangue, perché il vostro uso della creazione degli animali di Dio è limitato, ed è limitato dai miei standard. Perché? Perché nel sangue c'è la vita. Ora, questo non vuole appoggiare o sostenere l'equazione che alcune sette fanno ai giorni nostri, per cui individuano, no, diciamo così, la vita dell'uomo esattamente nella natura, nella strutturazione biologica del sangue. Non è quello, c'è il senso del limite. Il sangue rappresenta il fluido della vita che Dio ha innestato nell'uomo, e tu hai un limite, non puoi usare la vita che Dio ha creato come vuoi. C'è un senso del limite che bisogna rispettare nei nostri rapporti verso la creazione. Noi non possiamo oltrepassare i limiti che Dio ha dato. Perché? Perché la sua autorità che ce lo dice. Ora, fatemi dire, amici, che spesso noi nei nostri rapporti con la creazione, con gli animali, in qualche modo siamo segnati proprio da questa mancanza del senso del limite. Vogliamo fare tutto quello che ci passa per la testa, non vogliamo nessun limite, non vogliamo che nessuno ci dica cosa fare. E in qualche modo diventiamo non degli utilizzatori benedetti della creazione di Dio, ma diventiamo degli usurpatori. Spesso accompagnati da una teologia perversa che ci dice: tu puoi fare della creazione tutto quello che vuoi, perché tanto la creazione sarà devastata, sarà distrutta. Falso, bugia di Satana, non sarà così. E io non ho nessun diritto di devastare, di sporcare, di inquinare la creazione di Dio. 1967 esce in Nord America un saggio di un certo dottor White. Dottor White è un ingegnere che si occupa di ecologia, e lui dice: sapete da cosa dipende lo stato del pianeta, la devastazione che il pianeta sta incontrando? Dall'insensibilità dei cristiani. Perché fin quanto il cristianesimo, come dire, era accompagnato, fin quanto nella mente degli uomini c'era il paganesimo, loro almeno avevano un rispetto per la natura, perché confondevano la natura con Dio. Ma da quanto sono arrivati i cristiani sembrano, no, che dalla parola di Dio hanno ricevuto l'autorizzazione a distruggere, a devastare la creazione di Dio. Quindi l'effetto serra, tutto quello che state conoscendo oggi, no? La sporcizia nei confronti della creazione di Dio, la rovinosa condizione del nostro mondo è dovuta a questi cristiani scellerati che in qualche modo non hanno riconosciuto il loro limite. Ora le accuse di quest'uomo sono molto pungenti, no? E si rivolgono ancora nei nostri confronti. Sono false però, perché questa non è la prospettiva della parola di Dio. Questa, la Bibbia non ci autorizza a usare la creazione di Dio come vogliamo. Non c'è nessun mandato nella scrittura a costruire civiltà distruggendo la creazione di Dio. Questa è un'opera di Satana, non è l'opera per cui Dio ci ha mandato a fare. Ora, se voi guardate ad esempio, se voi prendete il Salmo 19, il Salmo 19 è uno dei salmi dove più, come dire, più conosciuti. Salmo 19 ci parla come in qualche modo non soltanto la rivelazione scritta di Dio ci annuncia la parola di Dio, ma c'è qualcosa di più, no? Esiste una parola di Dio che ci arriva, sapete come? Attraverso la creazione di Dio. Salmo 19, guardate con me alcuni versi di questo salmo. I cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani, un giorno svolge all'altro alcune parole, una notte comunica all'altra la conoscenza, eccetera, eccetera. Dio, versetto 4, no? Dio ha posto una tenda per il sole, esso è simile a uno sposo che esce, no? Egli esce da un'estremità all'altra, tutto, la legge del Signore è perfetta e ristora l'anima. E questa legge dove si vede? Si vede nella maestosa, grande creazione di Dio. Allora, siamo amministratori, responsabili della creazione di Dio. Noi non possiamo fare della creazione di Dio quello che vogliamo, ma c'è di più. Se voi guardate in Romani 8, ci descrive, come dire, quello che la creazione aspetta non sarà, come dire, annullata, non sarà annullata da un colpo di spugna, ma Romani 8 ci dice, andando a cancellare anche ogni senso di irresponsabilità che spesso ci accompagna, Romani 8, versetto 11 dovrebbe essere. No. 18-19 ci parla della, ecco qua, versetto 19, poiché la creazione stessa aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà. Cioè vuol dire, la creazione si trova nella condizione devastata in cui si trova a motivo del peccato dell'uomo, ma non è questo il motivo per cui è stata progettata, non è questo il fine, anzi, però anche lei adesso, nella speranza che essa stessa sarà liberata dalla corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Cosa significa? Che la creazione, il mondo creato, ogni cosa creata, e come dicevano i riformatori del XVI secolo, sono il teatro della gloria di Dio. Sono il teatro della gloria di Dio, non possono essere usurpati, cancellati. Quindi, visioni del tipo adesso facciamo di tutto quello che vogliamo, no, questo non onora il Signore. Tu in realtà non puoi dire di onorare realmente Dio se non in qualche modo hai un rispetto profondo per la creazione che Dio stesso ha pensato per noi. Ed è un appunto importante, perché questo ci libera dalle mitologie contemporanee. Guardate, il nostro mondo dice più o meno questo, il cristiano ha una responsabilità fortissima, perché il nostro mondo dice, da un lato ci sono quelli un pochino, come dire, presi, intrappolati dai movimenti New Age, dalle filosofie orientali, e ti dicono, no, guardate, la creazione, il mondo di Dio, è in realtà un'illusione che svanirà. No, non c'è nulla che rimarrà, che è importante, per cui no, tu puoi fare quello che vuoi, tanto è un'ipotesi che svanirà presto. Dall'altro non è vero, perché sappiamo che la creazione di Dio non è un'ipotesi che svanirà in questo senso. Dall'altro abbiamo i pragmatici, come dire, atei, che ti dicono sì, noi dobbiamo salvaguardare la creazione per le generazioni future. No, ma in realtà io non ho nessuna motivazione sostenibile che può durare fino in fondo se, come dire, per conservare nell'eccellenza la creazione di Dio soltanto per le generazioni che verranno. No, c'è un motivo, c'è un fondamento più solido, e questo fondamento più solido lo può dare soltanto la parola di Dio, lo può dare soltanto la rivelazione di Dio. La creazione è il teatro della gloria di Dio, manifesta la sua gloria ed e deve essere protetta, salvaguardata, utilizzata con parsimonia, perché lì la gloria di Dio si è manifestata negli animali, nelle piante, in ogni cosa che è creata. Le accuse possiamo rispedirle in qualche modo al mittente, perché non sono corrette, perché non è questo che la Bibbia dice. Noi non possiamo deificare la creazione come fa il panteismo, non possiamo però neanche sfruttarla in modo irresponsabile, no? Io e te, nel nostro piccolo, per quello che possiamo fare, siamo questo: amministratori responsabili della grazia di Dio. E per quello che dobbiamo fare, dobbiamo costruire civiltà onorando e rispettando le prerogative di Dio. Sei un ingegnere? Non c'è cosa più bella, perché non è forse Dio l'ingegnere dell'universo? Sei un architetto? Non c'è cosa più bella, perché non è forse Dio il grande architetto dell'universo che ha pensato ogni cosa? E che diritto ho io di rovinare? Se un artista, non è Dio il più grande artista dell'universo che ha fatto ogni cosa perfetta, dove noi possiamo contemplare la sua bellezza e la sua gloria? Chi siamo noi per deturpare con la nostra sciocchezza quello che Dio ha fatto? Per cui mi aspetterei che la Chiesa del Signore, che i cristiani fossero, come dire, all'avanguardia, non come fanno la New Age, non come fanno, non come dire, gli atei pragmatici, ma come amministratori responsabili della parola del Signore, del loro mandato, utilizzassero, facessero vedere come la creazione in realtà è importante, perché per Dio è importante. Le conseguenze penso siano note per tutti noi, ma c'è un secondo punto che suggerisce questo brano. C'è un secondo livello, un secondo strato. Il secondo livello è Genesi, guardate un po' cosa ci dice, è che non ci si ferma soltanto alla creazione di Dio, ma si arriva anche alle nostre relazioni con gli altri. Questo brano ci dice che noi dobbiamo costruire le relazioni con gli altri in un modo fondato sulla parola di Dio. Guardate il versetto 6 e versetto 7 di Genesi 9. Perché anche qua è straordinaria. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque, cosa dice il Signore? Continuate a crescere, crescete, moltiplicatevi, spandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa. Ora, quello che Dio fa qui sta risottolineando un concetto già presente in Genesi 1, ma che anche noi dobbiamo in qualche modo richiamare, ed è la centralità nelle nostre relazioni con gli altri del concetto di immagine di Dio. Alcuni, soprattutto nel mondo anglosassone, fanno un uso scellerato di questo testo, secondo me, lo usano per appoggiare tipo alcune posizioni pro pena di morte. No, io penso che siamo in una direzione molto diversa. Quello che ci dice questo testo qui, in modo molto chiaro, è questo: che in ognuno di noi c'è un'immagine di Dio e che nulla e nessuno può annullare, cancellare, deturpare, violentare questa immagine che Dio ha messo in noi. E questa immagine di Dio non si trova soltanto nelle persone per bene, non si trova soltanto nella gente che è di un certo status o nelle persone che sono, come dire, più simili a noi, con i quali ci troviamo bene. Questa immagine di Dio si trova in ognuno, in ogni uomo, in ogni donna, in ogni bambino, in ogni bambina, in ogni persona che stia bene o che stia male. Questa immagine di Dio deve essere, come dire, rispettata, perché lì Dio ha messo la sua immagine in ognuno di noi. Dio mostra la sua bontà, la sua misericordia in questo. Voglio leggere un brano che secondo me spiega in modo eccellente cosa significa riconoscere nell'altro l'immagine la bontà di Dio nell'altra persona. Sono le istituzioni, 1550 circa, no? E a un certo punto dice: il Signore ordina senza eccezione di fare il bene a tutti, ma la maggior parte però ne è indegna, se noi la valutiamo secondo i nostri meriti. La Scrittura ci anticipa e ci ammonisce che noi non dobbiamo considerare quello che gli uomini meritano per sé, però piuttosto dobbiamo prendere in considerazione l'immagine di Dio in tutti, e ad essa, l'immagine di Dio, dobbiamo rispetto e onore in ogni caso. In particolare, dobbiamo riconoscere l'immagine di Dio nella famiglia dei credenti, in quanto essa è loro rinnovata e restaurata dallo Spirito di Dio. Perciò, chiunque si presenti a noi, avendo bisogno dell'aiuto nostro, noi non avremo nessun motivo per rifiutare il nostro impegno, perché se lo consideriamo estraneo, non riconosciamo il Signore, che il Signore stesso ha impresso un segno in loro. E tutti noi siamo chiamati a riconoscere questo segno indelebile in ogni creatura. Cosa significa? Cosa significa tutto questo? Tante cose. Però significa che, ad esempio, la nostra comunicazione dovrebbe essere strutturata in questo modo, nell'onorare e riconoscere l'immagine di Dio nell'altro. Procedure o stili di comunicazione che provano a manipolare, a far violenza, a mentire, a riconoscere quello che Dio ha fatto nell'altro, quello che Dio rappresenta nell'altro, non va bene. Non vanno bene le forme di violenza fisica, di manipolazione fisica. Non vanno bene le esclusioni. Non vanno bene il coltivare sentimenti irrazionali di superiorità verso l'altro. No. C'è l'immagine di Dio in ognuno di noi, dobbiamo proteggerla, onorarla. E questa cosa è rivoluzionaria. Perché non importa qual è il tuo colore della pelle, non importa qual è il tuo reddito, non importa qual è la tua cultura, ma c'è un'immagine di Dio che tu devi proteggere, anche se la persona crede o non crede, anche se quell'immagine è deturpata, anche se quell'immagine è sporcata, non è mai cancellata. E questa è la bomba atomica dell'amore cristiano. Tutte le altre religioni, tutte le altre confessioni, tutte le altre filosofie ti dicono in qualche modo che tu devi amare più i tuoi simili. Ti dicono, ti incoraggiano che in qualche modo tu devi fare delle cose per le persone che sono in qualche modo simili a te. Non puoi riconoscere i diritti nell'altro perché questi, se questi possono compromettere i tuoi. Il cristianesimo invece dice esattamente il contrario. Tu devi lottare perché i diritti, perché la dignità dell'altra persona sia sviluppata e rispettata il più possibile. Perché? Perché c'è l'immagine di Dio in quella persona. È rivoluzionaria questa cosa. Penso che l'impegno per aiutare le persone a integrarsi nella nostra società derivi da questo. Penso che l'impegno per far sì che i nostri matrimoni funzionino derivi da questo. Penso che l'impegno per educare i nostri figli derivi da questo. Penso che l'impegno nostro per combattere la povertà derivi da questo. Penso che l'impegno, no, per fare in modo che ci sia benessere nella società, non per fuggire da Dio, ma perché ci sia la shalom che riconosce la centralità di Dio, la bellezza di Dio, la pienezza della vita che solo Dio può dare, derivi da questo. Io non so se tu sei in grado di trovare un'altra visione del mondo più comprensiva, più sfidante, più completa, più incoraggiante, più rivoluzionaria di quella cristiana. Allora possiamo lottare anche per la libertà religiosa degli altri, anche di chi non la pensa come noi. Perché? Perché nella dignità, nell'immagine di Dio, si riconosce proprio questa, anche questa possibilità di errore. Non sarò d'accordo con te, però farò di tutto perché tu possa dire quello che tu vuoi dire. Anche se non sono d'accordo con te. E questa è la rivoluzione. Ora, amici, negli ultimi 30 anni si è sviluppata nell'Accademia una discussione su qual è il fondamento dei diritti umani. Voi non sapete le cose che si sono dette. I diritti umani sono fondati sulla razionalità dell'uomo, sulla capacità razionale degli uomini, sulla loro, perché sono intelligenti, perché sanno fare delle cose. Però se tu fondi i diritti dell'uomo sulla razionalità dell'uomo, cosa ne fai di una persona con l'Alzheimer? Niente. L'unico fondamento sostenibile per i diritti, per la dignità delle persone, per la loro protezione, per la loro salvaguardia, è la rivelazione biblica. E non c'è nulla che può comparare a questo. Questa è la grandezza della fede cristiana. Il sangue di ogni persona, ci dice Genesi 9, sarà richiesto. Dio solo renderà, tu devi rendere conto a Dio di come tratti le altre persone. E Dio non farà passare nulla sotto banco. Vi sembra poco? Qua c'è un'autostrada per l'impegno sociale, c'è un'autostrada per l'impegno culturale, c'è un'autostrada per impegnarsi nella creazione di Dio a favore degli ultimi, degli emarginati, nel nome del Signore Gesù. E questo fa la differenza. Ora, però, se ci fermassimo qui, qualcuno potrebbe dire: sì, Pippo, ma questo è un discorso, diciamo così, abbastanza liberale. No, possono, apparentemente lo fanno in molti. Ci si ferma qui, no? Qual è il vero fondamento di tutto questo? Qual è la vera fondazione del nostro sano rapporto con la creazione? Qual è il vero pilastro del nostro sano rapporto con gli altri? Bene. La vera fondazione del nostro rapporto con gli altri, sapete, di tutto questo è la grazia di Dio. Versetto 3. È il patto di Dio. Versetto 9. Quanto a me, è il Signore che parla, ecco, io stabilisco un patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi, e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra. Io stabilisco, versetto 11, il mio patto con voi, e nessuno essere che vive sarà sterminato dalle acque del diluvio. Dio disse, ecco, non solo vi faccio un patto, ma poi Dio dice, ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tra tutti gli esseri che vivono. E questo segno del patto qual è? È l'arcobaleno. Ora, alcune cose, amici. La prima cosa è che questo patto che Dio fa è un patto straordinario. Sapete perché? Perché si tratta di un patto, innanzitutto non è un contratto bilaterale. Se tu fai un affare, normalmente, no, ci sono due controparti che negoziano. Il patto che Dio fa invece non è bilaterale, è un patto unilaterale. È Dio che sceglie di fare il patto con Noè e lo fa. Però non è soltanto un patto unilaterale, è anche un patto universale, perché non vale soltanto per lui, vale per lui e per tutti i suoi discendenti, per tutte le nazioni che in qualche modo condivideranno il timore di Dio che c'è in Noè. Non è soltanto un patto universale, è anche un patto senza condizioni, perché è Dio che decide di farlo, e quando Dio decide di farlo, nessuno può cancellarlo. Ora, amici, qual è il segno di questo patto? Beh, il segno di questo patto ci dice la Bibbia che è un arcobaleno. Penso, no? Questa cosa è molto rappresentata nei nostri sogni, probabilmente nelle nostre rappresentazioni. Ora, in realtà nell'ebraico non si dice arcobaleno, si dice arco. E si dice arco perché contrasta, sapete cosa? Le mitologie contemporanee dell'autore della Genesi, in cui in qualche modo l'arcobaleno era, sapete cosa? Non un segno di benedizione del patto di Dio, ma l'arcobaleno rappresentava il segno dell'ira, della rabbia degli dèi, delle divinità. Qui c'è la rivoluzione esplosiva della parola di Dio e dice: no, l'arco in realtà non è il segno dell'ira delle divinità, anzi quell'arco, sapete cos'è? È il segno della benedizione di Dio. È incredibile. È incredibile, segno del patto di Dio. Ora, questo segno, quest'arco di Dio, quest'arco che Dio tende per la nostra benedizione, io penso questo segno, questa simbologia vale ancora per noi oggi. Guardate alcune cose che ci dice l'arcobaleno, e vorrei che mi seguiste, perché la prima cosa che l'arcobaleno ci dice, ci racconta, è la bellezza della grazia di Dio. La grazia di Dio è bella, è perfetta, non c'è nulla che può sporcare. Dio è realmente la persona più bella che c'è. Possiamo contemplare la sua bellezza, possiamo contemplare, come dice nell'Apocalisse 4, versetto 3, la sua grazia gloriosa. Nulla può essere confrontata al suo amore, a quello che Dio è. Se tu ami Dio per quello che Lui fa, prima o poi avrai delle delusioni, perché ti aspetterai delle cose che magari non si accadano, non si avverranno. Però i cristiani devono imparare a contemplare Dio per quello che Lui è. Dobbiamo amare il donatore più dei doni, colui che ci dà i frutti più dei frutti. La seconda cosa che ci dice questo arcobaleno non è soltanto la bellezza della grazia di Dio, ma ci dice anche come ricevere la grazia di Dio. Come facciamo a ricevere questa straordinaria grazia di Dio? E ora l'arcobaleno ci dice proprio questo, che l'arcobaleno arriva sempre dopo la tempesta, che l'arcobaleno arriva sempre dopo un grande temporale, e questo significa che la grazia di Dio è realmente scoperta nella nostra vita soltanto dopo il pentimento e la conversione. Noi non possiamo sperimentare la grazia di Dio se prima non passiamo per la debolezza, se prima non capiamo la forza di Dio che ci sopraffà nella nostra vita. Ricordati, l'arcobaleno arriva sempre dopo la tempesta. Ma non è soltanto questo. Questo arcobaleno ci dice, non è un simbolo del Pride, ma questo arcobaleno ci dice cosa? La grande varietà della grazia di Dio. Dio ha realmente una grazia diversificata. La grazia di Dio non è monocolore, non è in bianco e nero. La grazia di Dio è multicolore, è sistema PAL. La grazia di Dio è variegata, è di tanti colori. Prima Pietro 4, versetto 10 ci parla proprio di questo. Considerate la svariata grazia di Dio. Sapete cosa significa svariata? La grazia multicolore di Dio. La diversificata grazia di Dio. Dio, amici, opera in molti modi e noi non possiamo appiattirli o ridurli soltanto nei modi che ci sono in qualche modo familiari a noi. Però ci dice ancora qualcosa di più questo arcobaleno. Questo arcobaleno ci dice anche come Dio realizza, porta la sua grazia. Ora, se voi andate a chiedere a qualcuno che ha studiato un po' queste cose, vi dice che in realtà questo arcobaleno nasce, no, dove c'è la congiunzione in qualche modo tra le tenebre e la luce. Nasce sempre in questa, come dire, da questa intersezione. Ora, in questo modo, questo arcobaleno ci dice proprio questo, che la grazia di Dio, dice un autore, Kidner, un commentatore del libro della Genesi, è proprio questo, sorge dalle nuvole, dalla congiunzione del sole, della tempesta, della misericordia e del giudizio. Cosa vuol dire? Vuol dire, se stai passando un periodo di tempesta nella tua vita, se la tua vita è caratterizzata dal diluvio, non preoccuparti, perché il segno della grazia di Dio arriverà presto se tu ti affidi a Lui. Non fuggire da esso. La gloria di Dio si manifesterà anche in questa condizione. Però ci dice ancora, ci dice qual è il risultato di tutto questo, qual è il risultato di quest'arcobaleno, il risultato di quest'arcobaleno è che non ci sarà nessuna condanna. No, Dio non userà l'arco per accusarci, Dio non punterà le frecce per ucciderci o per giudicarci. Dio punterà quell'arco su qualcun altro affinché io e te, no, piuttosto che essere impugnati e trafitti, uccisi da quella freccia, potessimo godere la bellezza dell'arcobaleno della grazia di Dio. quest'arma è stata trasformata per il nostro beneficio. E questo ci dice proprio questo arcobaleno, che la grazia di Dio porta a questo risultato. Non importa quello che tu hai fatto, non importa quale viene qual è stata la tua storia, ma se tu capisci la grazia di Dio, se tu l'abbracci, non c'è nessuna condanna, se il tuo cuore realmente si affida completamente al Signore. Però come fa Noè? Come fa Noè? E siamo alla conclusione. Come fa Noè a vivere tutto questo? E ho trovato straordinario quello che fa Noè prima del brano che abbiamo letto. Per favore, leggete con me Genesi 8, qualche versetto prima di Genesi 9, versetto 20. Perché mi piace lo stile quello che Noè fa. E quello che Noè fa è proprio questo. Guardate, Noè costruì un altare al Signore. Prese gli animali puri di ogni specie, gli uccelli puri di ogni specie, offrì degli olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odor soave e il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce dei disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina, raccolta, freddo e caldo, estate, inverno, giorno e notte, non cesseranno più. Cosa fa Noè? Prima che accada tutto questo, quello che fa Noè, io vorrei che lo facessimo anche noi, e costruisce un altare. Quello che fa Noè, costruisce un altare, e in questo altare, in modo profetico, perché ancora la legge di Dio qui non era stata data, Noè anticipa Levitico 1, fa un altare per l'olocausto. Se voi guardate qual era il significato dell'altare nell'Antico Testamento, era proprio questo: l'altare era il luogo che in qualche modo doveva ricevere la presenza di Dio, e dalla presenza di Dio si era consumati. E quello che fa Noè è proprio questo: costruisce un altare. Lui costruisce un altare perché sa che non può meritarsi nulla con le sue forze. Lui costruisce un altare perché sa che ha bisogno della grazia di Dio. Lui costruisce un altare perché sa che il sacrificio che potrà dare è soltanto simbolico, perché non potrà sostituire, espiare, pagare per i suoi peccati e per i peccati dell'umanità. Costruisce un altare, e però da questo altare si vedono alcune cose, si vedono un grande cambiamento nella sua vita. Questo altare significa che in qualche modo lui chiede a Dio di giustificarlo, e chiede a Dio in qualche modo di dargli la forza di vivere in modo coerente con la giustificazione che ha gustato. Amici, io vorrei che come Noè gustassimo la grazia dell'arcobaleno, e come Noè gustassimo il segno delle benedizioni dell'arcobaleno, ma come Noè questa mattina costruissimo un altare nel nostro cuore per essere consumati dalla presenza e dal fuoco del Signore. È perché questo altare in qualche modo ci procuri una vita rinnovata, giustificata, liberata, perdonata, e noi possiamo ricominciare come ha fatto Noè, e noi possiamo rialzarci come ha fatto questo soldato del Camerun stanco che non ce la faceva più. E noi possiamo sentire il waka waka di Dio, che è molto più forte e potente di ogni altro waka waka. Però prima dobbiamo essere consumati dal fuoco della sua presenza. Dobbiamo gustare il suo perdono. E soprattutto dobbiamo capire che quell'arco puntato non è puntato più verso di noi, perché quella freccia ha trafitto Gesù al posto mio e al posto tuo. Preghiamo. Signore, tu ci inviti a ripensare le nostre relazioni questa mattina con la creazione. Liberaci, Signore, dai miti pagani, ma facci vivere in modo responsabile la tua creazione. Tu ci inviti, Signore, a vivere le nostre relazioni con gli altri onorando la Tua immagine, rispettando quello che Tu fai, quello che Tu sei. Signore, dacci in modo che nelle nostre relazioni come cristiani e come persone io possa riuscire a vedere nell'altro la Tua immagine e onorarla e vivere, Signore, come Tu vuoi che io viva. Ma Ti prego, Signore, soprattutto che ognuno di noi possa gustare, non soltanto strutturare, non soltanto in modo giusto la relazione con la creazione, la relazione con gli altri, ma possa strutturare, capire e ricevere la Tua grazia per vivere le benedizioni, i segni dell'arcobaleno, della Tua svariata, colorata grazia. Signore, ci sono molte tempeste nella nostra vita e aspettiamo con ansia, Signore, il giorno in cui il Tuo arcobaleno emerge e noi possiamo contemplare il Tuo patto, le Tue promesse, la Tua benedizione. Signore, non farci perdere la speranza se attraversiamo il diluvio, ma facci guardare in alto e contemplare i segni della Tua grazia che possono trasformarci e benedirci. Nel nome di Gesù ti chiedo questo. Amen.